L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno diciannovesimo. Numero 9, settembre 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarel. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uicechi.it. lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero 2. Libri in uscita. Dalla traccia 3 alla traccia 22, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. 23. Comunicato. Luigi entra a far parte del Comitato Testamento Solidale. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in produzione presso i nostri studi di registrazione. Padiglioni lontani di Mary Margaret Kay. Romanzo storico. Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica di Ferruccio De Bortoli. Scienza politica. Perduti nei quartieri spagnoli di Eddie Goodrich. Romanzo. Certe fortune. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò di Andrea Vitali. Romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Transiti di Rachel Cusk. Traduzione di Anna Nadotti. Romanzo. Le fantasticherie del camminatore errante di Francesco Bevilacqua. Viaggi, guide, reportage. Documenti, prego di Andrea Vitali. Romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. L'isola dell'abbandono. Chiara Gamberale. Romanzo. Lullaby Road di James Anderson. Romanzo. Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe. Di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Biografie. Mitos, di Stephen Fry, traduzione di Guido Calza. Epica mitologia. Lo specchio del mare, di Joseph Conrad, a cura di Franco Marenco. Traduzione, note e glossario di Flavia Marenco. Racconti, novelle. 68, di Maurizio Platania. Romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. La signora di Wildfell Hall, di Anne Bronte. Romanzo. Cassandra al matrimonio, di Dorothy Baker. Postfazione all'edizione italiana di Peter Cameron. Traduzione di Stefano Tummolini. Romanzo. La duchessa, di Danielle Steele. Traduzione di Berta Maria Pia Smith Jacob. Romanzo rosa. Storia delle credenze e delle idee religiose, di Eliade Mircea. Volume primo. Dall'età della pietra ai misteri eleusini. Volume secondo. Da Gautama Buddha al trionfo del cristianesimo. Volume 3. Da Maometto all'età delle riforme. Religione e spiritualità. Perché scrivere? Di Philip Roth. Saggi, conversazioni e altri scritti, 1960-2013. Traduzione di Norman Gobetti. Letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Manuale per ragazze rivoluzionarie, di Giulia Blasi. Perché il femminismo ci rende felici. Sociologia. La donna dei mirtilli rossi, di Anna Jansson. Traduzione di Margherita Podestà Hare. Romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Numero catalogo 88060. Durata minuti 665. Salvatore Basile. Lo strano viaggio di un oggetto smarrito. Editore Garzanti. Lettura di Gabriele Parrillo.
Il mare è agitato e le bandiere rosse sventolano sulla spiaggia. Il piccolo Michele ha corso a perdifiato per tornare presto da scuola. Ma quando apre la porta della sua casa, nella piccola stazione di Miniera di Mare, trova sua madre di fronte a una valigia aperta. Fra le mani tiene il diario segreto di Michele, un quaderno rosso con la copertina un po' ammaccata. Con gli occhi pieni di tristezza, la donna chiede a suo figlio di poter tenere quel diario. Lo ripone nella valigia, promettendo di restituirlo. Poi sale sul treno in partenza dalla banchina. Sono passati 20 anni da allora. Michele vive ancora nella piccola casa dentro la stazione ferroviaria. Addosso la divisa di capostazione di suo padre. Negli occhi una tristezza assoluta, profonda e lontana, perché sua madre non è mai più tornata. Michele vuole stare solo, con l'unica compagnia degli oggetti smarriti che ritrova ogni giorno nell'unico treno che passa da Miniera di Mare. Perché gli oggetti non se ne vanno, mantengono le promesse, non ti abbandonano. Finché un giorno, sullo stesso treno che aveva portato via sua madre, Michele ritrova il suo diario, incastrato tra due sedili. Non sa come sia possibile, ma sente che è sua madre che l'ha lasciato lì, per lui. Ora c'è solo una persona che può aiutarlo. Elena, una ragazza folle e imprevedibile come la vita, che lo spinge a salire su quel treno e ad andare a cercare la verità. e forse anche una cura per il suo cuore smarrito. Questa è la storia di un ragazzo che ha dimenticato cosa significa essere amati. È la storia di una ragazza che ha fatto un patto della felicità nonostante il dolore. È la storia di due anime che riescono a colorarsi a vicenda per affrontare la vita senza arrendersi mai. Salvatore Basile ci regala una favola piena di magia, emozione e speranza. Un caso editoriale che ha subito conquistato tutte le case editrici del mondo. Una voce indimenticabile che disegna un sorriso sul nostro cuore. Ottobre 2014. La mattina presto. Mentre sorseggia il primo dei molti caffè della sua giornata, Salvatore Basile sta leggendo il giornale e si imbatte in una strana notizia. Alla stazione centrale di Milano è stato dimenticato un polmone di acciaio e nessuno è mai andato a reclamarlo. Da quel momento rimane affascinato dal mondo degli oggetti smarriti e comincia a immaginare una storia. Sarà la storia di un bambino, un romanzo pieno di magia e meraviglia. Maggio 2015. Un'importante agenzia letteraria scopre il romanzo e immediatamente lo invia a tutte le principali case editrici italiane. Estate 2015. Lo strano viaggio di un oggetto smarrito entusiasma tutti. Parte un'asta agguerrita che dura settimane. A crederci più degli altri è Garzanti, che infine si aggiudica il libro. Ottobre 2015. Alla fiera di Francoforte tutti parlano di questo piccolo fenomeno italiano. Gli editor stranieri lo adorano. Metà ottobre 2015. Lo strano viaggio di un oggetto smarrito è ormai un caso editoriale. Publisher Weekly gli dedica un'intera pagina. I diritti sono venduti in tutta Europa, evento molto raro per un romanzo italiano non ancora pubblicato. Novembre 2015. Le vendite estere continuano nel resto del mondo. In Italia, sul web, si comincia ad attendere con trepidazione l'uscita del romanzo. Maggio 2016. Lo strano viaggio di un oggetto smarrito arriva in tutte le librerie italiane. Salvatore Basile è nato a Napoli e vive a Roma, dove fa lo sceneggiatore e il regista. Ha scritto e ideato molte fiction di successo. Dal 2005 insegna scrittura per la fiction e il cinema presso l'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica di Milano.
Numero catalogo 88060. Numero catalogo 90254. Durata minuti 1592. Yanis Varoufakis. Adulti nella stanza. La mia battaglia contro l'establishment dell'Europa. Yanis Varoufakis, traduzione di Lorenzo Matteoli, con una postfazione di Guido Maria Brera. Editore La Nave di Teseo. Lettura di Renato Rappo.
In Adulti nella stanza, Yanis Varoufakis, l'ex ministro delle finanze della Grecia, racconta con particolari densi e scottanti il suo scontro con le forze economiche e politiche più potenti del pianeta. Come promesso durante la sua campagna elettorale, una volta sedutosi al tavolo europeo, Varoufakis ha provato a rinegoziare il rapporto della Grecia con l'Unione Europea, scatenando una battaglia di portata globale. Il ruolo e la posizione di Varoufakis lo hanno fatto rimbalzare dalle manifestazioni di piazza ad Atene ai negoziati a porte chiuse nei grigi uffici dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale, fino agli incontri ufficiali e no con intermediari americani a Washington. Dialoga e discute con Barack Obama, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, gli economisti Larry Summers e Jeffrey Sachs, mentre combatte per risolvere la crisi finanziaria della Grecia senza ricorrere alle punitive misure di austerity adottate e promosse dai paesi che guidano l'Unione. Nonostante il supporto del popolo greco e la forza delle sue argomentazioni, il ministro delle finanze dovrà scontrarsi con le ire dell'elite europea. Questo appassionato memoir di Yanis Varoufakis non solo ricostruisce nel dettaglio quei mesi febbrili della recente storia europea, ma è anche un avvertimento contro le derive autoritarie e populiste in Europa e negli Stati Uniti. Un racconto straordinario ed intenso di una politica dell'ipocrisia, della collusione e del tradimento che fa vacillare dalle fondamenta l'intero establishment mondiale. Yanis Varoufakis, Yanis Varoufakis, è stato ministro delle finanze della Grecia nel governo Tsipras. Nato ad Atene nel 1961, dopo gli studi liceali si è laureato in matematica ed economia presso l'Università dell'Essex, Birmingham. Ha insegnato in varie università inglesi e presso l'Università di Sydney. Attualmente è professore di teoria economica all'Università di Atene e visiting professor alla Lyndon B. Johnson School of Public Affairs della University of Texas di Austin. È autore di saggi e interventi tradotti in tutto il mondo, tra cui «È l'economia che cambia il mondo» e «Il Minotauro globale». Per la nave di Teseo è uscito nel 2016 «I deboli sono destinati a soffrire? L'Europa, l'austerità e la minaccia della stabilità globale». È tra i fondatori del movimento politico DM25, che si batte per un'effettiva democrazia in Europa. Il suo sito è yanisvaroufakis.eu.
Numero catalogo 90254. Numero catalogo 90859. Durata minuti 291. Andrea Camilleri. Il cuoco dell'Alcyon. Editore Sellerio. Lettura di Gaetano Lizio.
Tutto è indecifrabile. Sogni e realtà, vero e falso, maschera e volto, farsa e tragedia, allucinazione e organizzata teatralità di mosse e contromosse beffarde. In questo thriller che impone al lettore, tallonato dal dubbio e portato per mano dentro la luce fosca e i gomiti angustiosi dell'orrore, una lettura attenta del ritmo accanito dell'azione. Tutti si acconciano a recitare nel romanzo, che si apre drammaticamente con i licenziamenti degli impiegati e degli operai di una fabbrica di scafi, gestita da un padroncino vizioso e senza ritegno detto Jojo, e con il suicidio nello squallore di un capannone di un padre di famiglia disperato. Da qui partono e si inanellano le trame macchinose e la madornalità di una vicenda che comprende per stazioni lo smantellamento del commissariato di Vigata, la solitudine scontrosa e iraconda del sopraffatto Montalbano, lo sgomento di Augello e di Fazio e persino dello sgangherato Catarella, l'inspiegabile complotto del Federal Bureau of Investigation, l'apparizione nebbiosa di una grande nave a vela, Alcyon, una goletta, un vascello fantasma, che non si sa cosa nasconda nel suo ventre di cetaceo, una bisca, un postribolo animato da escort procaci, un segreto più inquietante, e che evoca una letteratura e una cinematografia di bucanieri dietro ai quali incalza la mente gelida di un corsaro, ovvero di un più aggiornato capo ufficio dell'inferno e gestore del delitto e del disgusto. L'Alcyon aveva la bella abitudine di restare d'incia a un porto il minimo indispensabili e poi scomparire. Il romanzo ha nella suggestione di un sogno una sinistra eclisse di luna che incombe, detto alla Bernanò, su grandi cimiteri. La tortuosità della narrazione è febbrile. Prende i lettori alla gola, lo disorienta con le angolazioni laterali e soprattutto con il tragicomico dei mascheramenti e degli equivoci tra furibondi mimi truccati da un mago della manipolazione facciale. Sorprendente è il duo Montalbano-Fazio. Il commissario e l'ispettore capo recitano come due comici esperti. «Contami quello che capitò», dice a un certo punto Montalbano a Fazio. e in quel contami si sente risuonare un antico ed epico cantami. Cantami, o diva, del pelide Achille l'ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei. Il cuoco dell'Alcyon è una Iliade di guai. Salvatore Silvano Nigro.
Numero catalogo 90859. Numero catalogo 90860. Durata minuti 139. Autori vari. A cura di Cecilia Marzotti. Fuori dal buio, scrittura collettiva. Editore Futura Edizioni. Lettura di Angela Brescia.
Direzione Casa Circondariale Siena. Il gruppo di scrittura collettiva. Roberto, 64 anni, una vita con gli altri e per gli altri costellata di errori. Alberto, 56 anni, con un'enorme fortuna, una famiglia unita in qualsiasi situazione a cui lo lega un importante sentimento che si chiama amore. Carmelo, 54 anni, con un cuore immenso come il mondo e un amore immenso per la famiglia. Mimmo, 58 anni, ha un grande attaccamento per la sua terra, uno scugnizzo cresciuto. Pippo, 49 anni, una vita al limite, oggi rinato grazie a se stesso. Adel, 26 anni, ama la vita, ha voglia di crescere e ha tanta nostalgia della sua famiglia. Emanuele, 50 anni, silenzioso, con un cuore molto grande. Cecilia, 62 anni, sensibile e sempre dalla parte dei più deboli, dai quali c'è sempre da imparare, non smette mai di sognare. Un particolare ringraziamento per la collaborazione a Giulio, 10 anni, occhi vivaci alla scoperta del mondo e una grande passione, il calcio.
Numero catalogo 90860. Numero catalogo 90870. Durata minuti 558. Rusty Bradley, Kevin Morir. Operazione Medusa, la battaglia cruciale della guerra in Afghanistan. Editore Newton Compton. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Nota dell'autore. La sfida più importante nella stesura di questo libro è stata cercare di riportare su carta il senso di questi eventi e far capire la loro rilevanza al lettore. Queste pagine non saranno solo la descrizione di una serie di intensi scontri a fuoco che si sono protratti per diversi giorni. È stata la battaglia strategicamente più significativa in Afghanistan, con conseguenze dirette sulla guerra al terrore. Quella che era iniziata come un'operazione militare studiata dalla Forza Internazionale di Assistenza per la Sicurezza, ISAF, per liberare un territorio occupato dal nemico, ben presto si trasformò in una lotta feroce che avrebbe spinto al limite truppe NATO non collaudate e portato i talebani e i foreign fighters a cambiare del tutto il modo in cui affrontavano le forze della coalizione. Una battaglia a oltranza per respingere un nemico ribelle, utile a capire più rapidamente cosa fosse necessario fare, mentre gli Stati Uniti e i suoi alleati portavano avanti quella guerra. La prima fase dell'operazione Medusa durò quasi 2 settimane, alla fine dell'estate del 2006. Nel complesso, l'operazione e le fasi successive avrebbero prolungato i combattimenti per diversi mesi. La mia squadra fu una delle 5 che parteciparono direttamente a tutte le fasi, e l'elemento principale scelto per rimanere nel complicato distretto di Panjawiye al termine dell'operazione. Designata come distaccamento operativo Alpha 331, la mia squadra aveva il compito di ripulire il territorio da talebani e combattenti stranieri, di limitarne l'influenza, di reinstaurare la legittima amministrazione locale e supportare la ricostruzione e la messa in sicurezza di un'area urbana sottosviluppata grande quanto il Rhode Island. Questo compito erculeo fu affidato a 10 uomini. Queste sono le vicende belliche, e tale verità arriva ad un determinato costo. Questa storia è il mio ricordo, nel pieno delle mie facoltà, di quello che la mia squadra ha dovuto sopportare dall'agosto al settembre del 2006. Un ritratto onesto delle sfide che i soldati delle forze speciali devono affrontare in Afghanistan. La lingua e l'umorismo sono genuini, anche se non necessariamente per i deboli, i timorosi o i politicamente corretti. Questo progetto non ha altri obiettivi reconditi né intende in alcun modo causare controversie o puntare il dito contro qualcuno. È semplicemente la storia di uomini ordinari che hanno fatto cose straordinarie di fronte alle avversità. È stato usato ogni riguardo legale e operativo nella stesura del libro. Ho usato soltanto nomi propri e soprannomi per proteggere le persone coinvolte, a meno che i nomi completi di qualcuno non fossero già stati divulgati in precedenza. Alcuni codici radio sono stati modificati per motivi di sicurezza. Ogni sforzo è stato compiuto per rispettare i requisiti di sicurezza del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti. E il caro vecchio buon senso. Scrivendo questo libro non ho voluto gratificare il grado o l'ego di nessuno, né fare dichiarazioni politiche. Nel descrivere gli eventi mi sono basato su fatti, non su opinioni. Una cosa è successa o no. Ci sarà chi criticherà la mia decisione di scrivere questo libro e la descrizione degli eventi al suo interno. Aggiungerò soltanto che la validità del mio racconto è stata confermata da una quarantina di soldati e comandanti delle forze speciali, membri dell'ISAF e soldati dell'esercito nazionale afghano che hanno prestato servizio con me e che sono stati successivamente intervistati per questo progetto in modo da garantirne l'accuratezza. Le conversazioni e i dialoghi sono stati ricostruiti da questi colloqui, dalle relazioni e dai miei appunti e ricordi. Questi uomini sono stati la mia bussola, la mia guida e i garanti della veridicità di questo progetto. Gli afghani hanno un detto che in pashto recita «Dagazè Dagada», è quello che è. Così è anche il mio racconto, il nostro racconto. «De oppresso liber, marcia o muori». Rusty Bradley, aprile 2009, Kandahar, Afghanistan. Attenzione! Le opinioni presentate sono quelle dell'autore e non rappresentano necessariamente quelle del Dipartimento della Difesa, dei suoi componenti, né del suo personale.
Numero catalogo 90870. Numero catalogo 90886. Durata minuti 630. Giancarlo De Cataldo, Alba Nera, editore Rizzoli. Lettura di Carmelina Iannuccilli.
Dicono che i tempi sono cambiati, e invece è l'Italia di sempre che esibisce il suo ghigno feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da un micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la triade oscura, misto di narcisismo, sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti che conquistano la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può considerare ogni variabile. Così, quando il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, la Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto più che a tornare sono anche il biondo e il dottor Sachs, rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni lontani. Poliziotto irruente e tormentato il primo, funzionario dei servizi e virtuoso del jazz il secondo. Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli sudamericana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slam dove vige la legge del più forte. Giancarlo De Cataldo esplora in apnea l'abisso del presente, l'incubo collettivo infestato da hater e uomini che odiano le donne, da sadici torturatori e mercanti di carne umana, da gattopardeschi potenti e nuovi padroni. Quando l'odio diventa il business migliore, solo il primo raggio di un'alba spietata può rischiarare le tenebre che ci avvolgono.
Numero catalogo 90886. Numero catalogo 90887. Durata minuti 281. Valeria Parrella. Almarina. Editore Inaudi. Lettura di Carmelina Iannuccilli.
Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua. Ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha 50 anni, vive sola. E ogni giorno una guardia le apre il cancello, chiudendo Napoli alle spalle. In quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina. Allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire, bianche, come il bucato steso alle terrazze. Questo romanzo limpido e intenso, forse è una piccola storia d'amore. Forse una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi, di espiare, dimenticare, ricominciare. Vederli andare via è la cosa più difficile, perché dove andranno? Sono ancora così piccoli e torneranno da dove sono venuti. E dove sono venuti è il motivo per cui stanno qui. Valeria Parrella è nata nel 1974. Vive a Napoli. Ha esordito con la raccolta di racconti Mosca più balena. Minimum Fax 2003. Per Einaudi ha pubblicato Lo spazio bianco 2008, 2010 e 2018. Da cui Francesca Comencini ha tratto l'omonimo film. Tre terzi, 2009, insieme a Diego De Silva e Antonio Pascale. Lettera di dimissioni, 2011. Antigone, 2012. Tempo di imparare, 2014. Ma quale amore? 2014. Troppa importanza all'amore? 2015. E Enciclopedia della donna. Aggiornamento. 2017. Da anni si occupa della rubrica dei libri di grazia e collabora con La Repubblica.
Numero catalogo 90887. Numero catalogo 90894. Durata minuti 492. Emmy Schwall. Caro Evan Hansen. Val Emmy con Steven Levinson, Benji Pasek e Justin Paul. Traduzione di Federica e Stefania Merani. Editore Sperling e Kuffer. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Caro Evan Hansen, oggi è una giornata fantastica, ecco perché. Timido e solitario, Evan Hansen non è esattamente l'anima della festa. Così, per sopravvivere al suo ultimo anno di liceo, ha deciso di seguire il consiglio di scrivere lettere incoraggianti a se stesso. Quando però una di queste lettere arriva nelle mani sbagliate, a Evan si presenta l'occasione della vita. Per coglierla, deve solo assecondare un equivoco e fingere che il suo enigmatico compagno di scuola, Connor Murphy, appena suicidatosi, fosse in segreto il suo migliore amico. All'improvviso, Evan ha uno scopo e un sito web. La sua ansia paralizzante sembra dissolta. È sicuro di sé e popolare. Adesso è Evan Hansen. Non è più invisibile per Zoe, la ragazza dei suoi sogni, e i genitori di Connor lo accolgono nel disperato tentativo di sapere di più sul figlio perduto. Evan sa che quello che sta facendo è sbagliato, ma tutta la storia che ha messo in piedi sta davvero aiutando delle persone, compreso lui. Grazie ad una bugia, la sua vita è cambiata e ora sente di essere finalmente parte di qualcosa. Ma tutto ha un prezzo. E quando la verità minaccia di emergere, Evan si trova a dover fronteggiare di nuovo il suo peggior nemico, se stesso. Dai creatori del musical che ha fatto impazzire l'America, Dear Evan Hansen arriva in libreria il romanzo ispirato al grande successo di Broadway e da mesi in vetta alle classifiche del New York Times. Un vero e proprio fenomeno che ha conquistato la mente e il cuore di tantissimi giovani e non. Perché, caro Evan Hansen, è una storia attuale e necessaria, divertente e profonda al tempo stesso. La storia perfetta per chiunque, almeno una volta nella vita, si sia sentito solo o diverso. Val Emmich è scrittore, cantautore e attore. Vive in New Jersey con la moglie e i loro due bambini. Steven Levinson è il pluripremiato sceneggiatore dello spettacolo Dear Evan Hansen. Benj Pasek e Justin Paul sono un duo di compositori e parolieri di successo. Già premi Oscar, insieme hanno collezionato diversi riconoscimenti anche ai Tony Awards e ai Grammy. Oltre a Dear Evan Hansen, hanno lavorato a numerosi altri cult, come il film La La Land.
Numero catalogo 90894. Numero catalogo 90895. Durata minuti 358. Patrizia Cavalli. Compassi giapponesi. Editore Einaudi. Lettura di Manuela De Vito.
In queste pagine, troppo a lungo rimaste inedite per distrazione editoriale dell'autrice, è scritta la storia morale parallela al rovescio che ha accompagnato per decenni l'opera di uno dei maggiori poeti contemporanei. Non propriamente narrativa né saggistica, o le due cose insieme, la genialità analitica e visionaria, percettiva e sintattica che qui sorprende il lettore non ha precedenti nella letteratura italiana del Novecento, se non forse nella prosa di Roberto Longhi, Elsa Morante, Goffredo Parise. Si tratta comunque più di parziali affinità che di derivazione, perché in ogni suo capitolo, ognuno a modo suo e con stile diverso, in frammenti autobiografici, parabole aneddotiche, ritratti e microfilosofie dell'amore, dell'invidia o dell'estasi sensoriale, Compassi giapponesi ubbidisce ad un solo comandamento: devo capire. Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile di quanto nella vita non si dà altra scienza, queste prose di poeta rivelano capacità figurative, speculative e satiriche che nei libri diversi erano comparse solo occasionalmente e soprattutto in poemetti memorabili come La Guardiana, Aria Pubblica, La Patria, La Maestà Barbarica. Fin dal primo testo che dà il titolo al volume, chi legge si trova a contemplare un mondo comico-tragico, labirintico fino alla vertigine, in cui entrano in scena passioni senza esito e disperati, coattivi manierismi sociali in cui la vita si dissangua fingendo se stessa. Patrizia Cavalli è nata a Todi e vive a Roma. Le sue ultime raccolte poetiche presso Einaudi sono Sempre aperto teatro, 1999. Pigre divinità e pigra sorte, 2006. Datura, 2013. Ha tradotto L'anfitrione di Molière, Salomè di Oscar Wilde e di Shakespeare, Sogno di una notte d'estate, La tempesta, Otello e La dodicesima notte, nel volume Shakespeare in scena, Nottetempo.
Numero catalogo 90895. Numero catalogo 90920. Durata minuti 47. Andrea Camilleri. Conversazione su Tiresia. Editore Sellerio. Lettura di Gaetano Lizio.
Chiamatemi Tiresia, per dirla alla maniera dello scrittore Melville, quello di Moby Dick, oppure Tiresia sono, per dirla alla maniera di qualcun altro. Zeus mi diede la possibilità di vivere 7 esistenze, e questa è una delle 7. Non posso dirvi quale. Qualcuno di voi di certo avrà visto il mio personaggio su questo stesso palcoscenico negli anni passati, ma si trattava di attori che mi interpretavano. Oggi sono venuto di persona perché voglio raccontarvi tutto quello che mi è accaduto nel corso dei secoli e per cercare di mettere un punto fermo nella mia trasposizione da persona a personaggio. Ho trascorso questa mia vita a inventarmi storie e personaggi. Sono stato regista teatrale, televisivo, radiofonico. Ho scritto più di 100 libri tradotti in tante lingue e di discreto successo. L'invenzione più felice è stata quella di un commissario. Da quando Zeus, o chi ne fa le veci, ha deciso di togliermi di nuovo la vista, questa volta a 90 anni, ho sentito l'urgenza di riuscire a capire cosa sia l'eternità. E solo venendo qui posso intuirla, solo su queste pietre eterne. La conversazione su Tiresia, scritta e interpretata da Andrea Camilleri, è stata messa in scena per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa l'11 giugno 2018, nell'ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico.
Numero catalogo 90920. Numero catalogo 90927. Durata minuti 563. Piero Calamandrei. Elogio dei giudici scritto da un avvocato. Editore Ponte alle Grazie. Lettura di Renato Rappo.
Rileggere o leggere per la prima volta cosa scriveva questo grande maestro di vita, prima che di diritto, negli anni dal 1935 al 1956, in una serie di aneddoti e di considerazioni piene di humor, provoca nel lettore, in qualunque lettore, anche se sprovvisto di esperienza giuridica, un'emozione da grande scoperta. Dalle pagine di Calamandrei balza un quadro vivacissimo e pieno di realismo, illuminato da un'aneddotica professionale e da una ricca messe di regolette preziose sulla difficile convivenza tra i due banchi dell'udienza. L'avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé. Il cliente non sa che molte volte dopo una vittoria dovrebbe andare ad abbracciare commosso non il suo avvocato ma l'avvocato avversario. L'indipendenza dei giudici è un duro privilegio che impone a chi ne gode il coraggio di restare solo con se stesso, a tu per tu, senza nascondersi dietro il comodo schermo dell'ordine superiore. Calamandrei insiste particolarmente sul motivo della comunanza delle vite parallele. Il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore. Infatti, il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena che giudici ed avvocati devono abbreviare rendendo giustizia. Guardi, lettore, il fregio di questo libro, una bilancia nella quale il piatto più pesante è quello che porta una rosa rispetto all'altro che porta un codice. La poesia batte il diritto, dall'introduzione di Paolo Barile. Piero Calamandrei, nato nel 1889 a Firenze, è morto nel 1956. Insigne giurista, fine politico e colto pubblicista, fonda nel 1945 la rivista Il Ponte, crocevia di intellettuali nella Firenze dell'immediato dopoguerra. Il suo Elogio dei giudici ebbe fortuna larghissima fin dalla prima apparizione nel 1935, come testimoniano le tre edizioni seguenti del 1938, del 1954 e del 1959, quest'ultima postuma, di cui sono state realizzate innumerevoli ristampe.
Numero catalogo 90927. Numero catalogo 90937. Durata minuti 573. Alberto Angela. San Pietro, segreti e meraviglie in un racconto lungo 2000 anni. Editore Rizzoli. Lettura di Angela a Brescia.
La Basilica di San Pietro, simbolo della cristianità e suprema sintesi di 2000 anni di arte e scienza, creatività e potere. In un susseguirsi di progetti e ripensamenti, eventi tragici e casi fortuiti, Alberto Angela ci accompagna a scoprire ogni angolo di quell'incredibile scrigno di capolavori che annualmente affascina 7 milioni di visitatori. Un meraviglioso viaggio per parole e immagini alla scoperta di uno dei luoghi più stupefacenti e significativi del mondo e della storia. Alberto Angela, nato a Parigi nel 1962, di formazione naturalista e paleontologo, è giornalista e divulgatore scientifico. È autore e conduttore di programmi televisivi di straordinaria popolarità e successo, come Notte a San Pietro, Notte a Firenze, Notte al Museo Egizio, Ulisse il piacere della scoperta, Super Quark, Passaggio a Nord-Ovest. Tra i suoi libri ricordiamo Viaggio nella Cappella Sistina, I tre giorni di Pompei, I bronzi di Riace e Gli occhi della Gioconda, tutti disponibili in Rizzoli.
Numero catalogo 90937. Numero catalogo 90974. Durata minuti 196. Luciano De Crescenzo, Alessandro Siani. Napolitudine. Dialoghi sulla vita, la felicità e la smania e tournà. Editore Mondadori. Lettura di Manuela De Vito.
La napolitudine è un tipo di nostalgia inspiegabile, perché a me Napoli manca sempre, persino quando sono lì. Io la napolitudine la sento sempre, anche mentre passeggio tra le bancarelle di San Gregorio Armeno e sfioro i pastori creati dai maestri artigiani. Mi si arrampica sulle papille gustative, stuzzicate dal profumo delle sfogliatelle appena sfornate. Mi accompagna come la muina dei vicoli, che ritrovo immutata nel tempo, o come il profilo del Vesuvio, un paesaggio unico al mondo. Insomma, questa nostalgia avvolge tutti i miei sensi e mi agguanta lo stomaco come una mano fatta di tufo, la materia vulcanica nata dalla concentrazione di lava, pomici, cenere e lapilli su cui è costruita l'intera città. I portoghesi la chiamano saudagi, il popolo partenopeo napolitudine, ma il sentimento è lo stesso, la malinconia, o più semplicemente quella smani e turna che attanaglia tutti coloro i quali, napoletani e non, sono costretti per un motivo o per un altro ad allontanarsi dalla tanto amata Napoli. Lo sanno bene Luciano De Crescenzo e Alessandro Siani, due napoletani doc, che di questo sentimento sono vittime. E così si incontrano tra le pagine di un libro e in veste di moderni pensatori si divertono e si confrontano sulla Napoli di ieri e di oggi, osservandola con l'occhio amorevole di chi è consapevole sì delle sue eccellenze, ma anche delle molteplici contraddizioni. Luciano De Crescenzo, ingegnere, sceneggiatore, attore e regista, ha esordito come scrittore nel 1977 con Così parlò Bella Vista. Da allora ha pubblicato 45 libri, tradotti in 21 lingue. Alessandro Siani, Napoli, 1975, è attore comico, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico. Ha sbancato i botteghini con Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Il Principe Abusivo, Si Accettano Miracoli, per il quale si è classificato al primo posto nella Power List 2015 del cinema italiano, e Mister Felicità. Ha collezionato 7 biglietti d'oro, riconoscimento assegnato ogni anno ai film con maggior numero di spettatori. Riempie i teatri italiani con i suoi show. I suoi libri sono diventati bestseller. Con Mondadori ha pubblicato Non si direbbe che sei napoletano, 2011, L'Italia abusiva, 2013 e Troppo napoletano, 2015.
Numero catalogo 90974. Numero catalogo 90999. Durata minuti 470. Bruno Vespa. Luna. Cronaca e retroscena delle missioni che hanno cambiato per sempre i sogni dell'uomo. Con una testimonianza di Tito Stagno. Editore Rai Libri. Lettura di Renato Rappo.
Perché fu Neil Armstrong il primo uomo a mettere piede sulla Luna quando sarebbe toccato a Buzz Aldrin? Perché Aldrin dovette aggiustare un contatto elettrico con la punta di un abiro, evitando il rischio di restare lassù? Perché Collins temette di rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa, icona massima del giornalismo televisivo, da anni interprete attento ed autorevole dei cambiamenti della nostra società attraverso i suoi molti e fortunatissimi libri, con Luna ci riporta al 20 luglio 1969, giorno cruciale nella storia dell'umanità, e ci racconta, non senza emozione e col consueto spirito investigativo, i retroscena dell'avventura che ha segnato la memoria collettiva e i ricordi di ognuno di noi. Vespa non si ferma, tuttavia, alla memorabile missione di Apollo 11. Spiega perché, nonostante i sovietici fossero molto più avanti degli americani, furono sconfitti. Perché la conquista di Marte, programmata da von Braun addirittura per la metà degli anni Ottanta, sia stata rinviata di molti decenni. E perché la nostra Samantha Cristoforetti stia studiando il cinese, visto che i prossimi protagonisti dello spazio verranno dal paese di Xi Jinping. Bruno Vespa, L'Aquila 1944, ha cominciato il suo lavoro di giornalista a 16 anni. Laureatosi in legge con una tesi sul diritto di cronaca, ha vinto il concorso per entrare in RAI classificandosi al primo posto. Dal 1990 al 1993 ha diretto il TG1. Dal 1996 la sua trasmissione Porta a Porta è il programma di politica, attualità e costume più seguito. Tra i premi più prestigiosi ha vinto il Bancarella 2004, per due volte il Saint Vincent per la televisione 1979-2000 e nel 2011 quello alla Carriera, anno in cui ha vinto il premio Estense per il giornalismo. Tra i suoi ultimi volumi pubblicati ricordiamo Storia d'Italia da Mussolini a Berlusconi, Vincitori e vinti, L'Italia spezzata, L'amore e il potere, Viaggio in un'Italia diversa, Donne di cuori, Il cuore e la spada, Questo amore, Il palazzo e la piazza, Sale, zucchero e caffè, Italiani volta Gabbana, Donne d'Italia, C'eravamo tanto amati, Soli al comando e Rivoluzione.
Numero catalogo 90999. Numero catalogo 91002. Durata minuti 306. Greta Thunberg. La nostra casa è in fiamme. La nostra battaglia contro il cambiamento climatico. Editore Mondadori. Lettura di Rosalba Caramoni.
Non voglio la vostra speranza. Non voglio che siate ottimisti. Voglio che siate in preda al panico. Voglio che proviate la paura che io provo ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in un'emergenza. Voglio che agiate come se la nostra casa fosse in fiamme. Perché lo è. Greta Thunberg ha parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il cambiamento climatico, sostenendo che nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Lo sciopero scolastico per il clima di una solitaria giovanissima studentessa davanti al Parlamento svedese è diventato un messaggio globale che ha coinvolto in tutto il mondo centinaia di migliaia di ragazzi che seguono il suo esempio in occasione dei hashtag Fridays for Future. Greta ha dato inizio a una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi, una battaglia da combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso dei 100 milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno. La nostra casa è in fiamme è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata, che come lei soffre di disturbi dello spettro autistico. È il racconto di come una famiglia svedese si sia trovata ad affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta. È la presa di coscienza di come sia urgente agire ora, quando 9 milioni di persone ogni anno muoiono a causa dell'inquinamento. È il grido d'aiuto di una ragazzina che ha convinto la propria famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero. Greta Thunberg, G-R-E-T-A. T-H-U-N-B-E-R-G. Svedese, ha 16 anni ed è un'attivista per il clima. Con il suo sciopero del venerdì davanti al Parlamento svedese ha dato vita a un movimento globale che si batte contro il cambiamento climatico. Hashtag Fridays for Future. La nostra casa è in fiamme, scritto insieme alla mamma, cantante lirica di successo, al papà e alla sorella, è il libro che racconta la sua storia.
Numero catalogo 91002. Numero catalogo 91004. Durata minuti 1218. Massimo Franco. C'era una volta Andreotti. Ritratto di un uomo, di un'epoca e di un paese. Editore Solferino. Lettura di Gabriele Tuccimei.
È sopravvissuto a due guerre mondiali, sette papi, la monarchia, il fascismo, la prima repubblica e la seconda. E a sei processi per mafia e omicidio. Giulio Andreotti è stato un esemplare unico del potere in Italia per longevità, sopravvivenza agli scandali, dimestichezza con gli apparati dello Stato e del Vaticano, consuetudine con le classi dirigenti mondiali del passato. è stato unico perfino nell'aspetto fisico che ha nutrito generazioni di vignettisti. A 100 anni dalla nascita, il 14 gennaio del 1919, ripercorrere la sua vita e la sua epoca significa fare i conti con la distanza siderale tra la sua Italia e quella di oggi. Dopo essere stato incombente per mezzo secolo come uomo di governo e come enigma dell'Italia democristiana, Andreotti non c'è più. E non solo perché è morto il 6 maggio del 2013. Non esistono più la sua politica, la sua cultura, il suo Vaticano. Rimane solo l'eco lontana e controversa del processo del secolo, che doveva chiarire le sue responsabilità e che invece si è concluso nel modo più andreottiano, con una verità sfuggente. Nel suo libro, ampiamente rivisto e aggiornato per questa nuova edizione, Massimo Franco racconta e analizza Andreotti e il suo mondo, gli alleati, i nemici, il suo alone intatto di mistero, ma anche la famiglia invisibile per decenni e sorprendente nella sua stranissima normalità. Attraverso la silhouette curva del divo Giulio aiuta a capire che cosa siamo stati e non siamo più. In un'Italia che cambiava o fingeva di cambiare, Andreotti rimase sempre se stesso, nel bene e nel male. Emblema e garante dello status quo nell'era della Guerra Fredda, ha rappresentato l'uomo del purgatorio per antonomasia, in una nazione in bilico tra paradiso occidentale e inferno comunista. Ha permesso ad un'Italia di specchiarsi per mezzo secolo in lui, di sentirsi migliore o forse solo di autoassolversi. Le ha fornito la bussola, un pessimismo di fondo sulla natura umana alleviato dall'ironia. Massimo Franco, inviato e notista politico del Corriere della Sera, ha lavorato ad Avvenire, Il Giorno, Panorama. È membro dell'International Institute for Strategic Studies, IIS, di Londra. Tra i suoi libri più recenti, Il Vaticano secondo Francesco, Mondadori 2014, edito in Argentina da Aguilar Penguin Random House. Imperi paralleli, Vaticano e Stati Uniti, due secoli di alleanza e conflitto, Mondadori 2005, Il Saggiatore 2015, edito negli USA da Doubleday Penguin Random House. L'assedio, come l'immigrazione sta cambiando il volto dell'Europa e la nostra vita quotidiana, Mondadori 2016, pubblicato in Spagna da Editorial Popular. E sono un ottimista globale. Conversazione con Bill Gates. Corriere della Sera, Il Saggiatore 2017.
Numero catalogo 91004. Numero catalogo 91006. Durata minuti 506. Mario Mazzeo. Orizzonti della cecità. Piacere di esistere. Confronto con il limite. Integrazione scolastica. Editore Erickson. Lettura di Renato Rappo.
Questo libro, che raccoglie alcuni tra i testi più significativi di Mario Mazzeo, 1945-2001, contribuisce a colmare una lacuna non solo editoriale ma culturale. La vita quotidiana di chi non vede costituisce infatti ancora un mistero. Verso la minorazione visiva persiste un pietismo emozionato che finisce col mettere in ombra l'identità della singola persona e più in generale una condizione variegata. L'esistenza dell'ipovedente è molto diversa da quella del cieco assoluto. I problemi del cieco nato non coincidono con le asperità della vita affrontate da chi ha perso la vista in età avanzata. Uno stile di scrittura lineare ma pungente aiuta a scoprire gli orizzonti della cecità, i piaceri e le difficoltà vissute dal bambino non vedente nel rapporto con famiglia, scuola e città. Gli stati d'ansia e le capacità educative di genitori spesso lasciati soli di fronte alla minorazione visiva. il disorientamento e le possibilità di intervento di insegnanti ai quali spesso è affidato il destino sociale delle persone cieche, segnate a volte da disabilità aggiuntive. Grazie a una trentennale esperienza sul campo come psicologo e pedagogista, l'autore offre un ritratto della cecità rigoroso e ricco di sfumature. Il libro si conclude con una trentina di brevi storie che raccontano in prima persona in modo dissacrante l'esperienza della minorazione visiva. Mario Mazzeo, 1945-2001, pedagogista e psicologo, ha insegnato all'Istituto Augusto Romagnoli di Roma. In qualità di consulente tiflologico, ha collaborato con scuole e famiglie sparse su tutto il territorio nazionale. Ha pubblicato la monografia Il bambino cieco, introduzione allo sviluppo cognitivo, a Nicea, Roma, 1988.
Numero catalogo 91006. Numero catalogo 91008. Durata minuti 144. Lella Costa, Ciò che possiamo fare. La libertà di Edith Stein e lo spirito dell'Europa. Editore Solferino. Lettura di Rosalba Caramoni.
Una donna che nasce ebrea e muore in quanto ebrea e sarà santificata dalla Chiesa Cattolica, che diventa l'allieva prediletta di uno dei più grandi filosofi del Novecento e a cui verrà negata la carriera accademica, che si impegna per i diritti delle donne e si farà suora di clausura. Una vita sempre in prima linea, dalle aule universitarie agli ospedali da campo della Prima Guerra Mondiale, dalla scelta appassionata della conversione all'orrore di Auschwitz. Edith Stein è un luminosissimo enigma, una storia di una chiarezza cristallina che getta ombre in ogni direzione, mutevoli, che in qualche modo riassume il Novecento e parla di noi al punto da essere divenuta patrona di tutta l'Europa come Santa Teresa Benedetta dalla Croce. Lella Costa si confronta con Edith in un libro che ne ripercorre la parabola umana e si misura con il suo pensiero, un ideale dialogo a distanza tra due donne di buona volontà, diversissime ma alleate per tutto ciò che conta. Per il pensiero nell'era dell'ignoranza, per le donne nel tempo delle discriminazioni, per le appartenenze che fondano e nutrono l'Europa nella tempesta del populismo. La voce di Edith Stein oggi ci parla ancora dell'olocausto ancora possibile, della pace conquistata a caro prezzo, dell'accoglienza e del coraggio più che mai necessari. Lella Costa è attrice, autrice e scrittrice. Gran parte dei suoi monologhi teatrali sono stati pubblicati da Feltrinelli. La Daga nell'Oden, 1992. Che faccia fare, 1998. In tournée, 2004. E Amleto, Alice e la Traviata, 2008. Per PM sono usciti Come una specie di sorriso, 2012. E Che bello essere noi, 2014.
Numero catalogo 91008. Numero catalogo 91038. Durata minuti 220. Gianluigi Repetto. Una maratona lunga un chilometro. Editore Punto a Capo. Lettura di Gabriele Tuccimei.
La storia toccante di una relazione umana e professionale. Gianluigi Repetto affronta il tema della malattia e del dolore con attenzione ai dettagli psicologici, senza costruire, per fortuna, un ennesimo romanzo sul tema, ma anzi lavorando quasi per sottrazione, con estrema leggerezza ed empatia, costruendo una storia a suo modo esemplare.
Numero catalogo 91038. numero catalogo 91098. Durata minuti 237. Antonio Mazzi. Il Vangelo dei piedi. Beato l'uomo che ha sentieri nel cuore. Editore Terra Santa. Lettura di Gabriele Parrillo.
Se non riesci a pensare, cammina. Se pensi troppo, cammina. Se pensi male, cammina. Il vero uomo si inventa ogni giorno, camminando. Antonio Mazzi, sacerdote dal 1956, nel 1984 fonda a Milano il gruppo Exodus per recuperare i tossicodipendenti che avevano trasformato il Parco Lambro nel più grande ipermercato europeo dell'eroina. Dal 1996 è presidente della fondazione Exodus Onlus, che gestisce e coordina una trentina di strutture in Italia e all'estero. Svolge attività di comunicazione sociale, formazione, promozione di percorsi personalizzati con bambini, adolescenti, giovani e famiglie, prevenzione e cura delle tossicodipendenze e delle forme di grave disagio sulla base di un approccio di tipo educativo. Collabora con importanti testate giornalistiche, Gente, Famiglia Cristiana, Vita Pastorale e televisive, ed è autore di numerosi libri. Tra i più recenti, 2017, Spinocchio, Stop ai bulli, Ritratti, Amori e tradimenti di un prete di strada. L'utopia è come l'orizzonte. Cammino due passi e si allontana due passi. Cammino dieci passi e si allontana dieci passi. L'orizzonte è irraggiungibile. E allora a cosa serve l'utopia? A questo. Serve per continuare a camminare. Galeano.
Numero catalogo 91098. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti entra a far parte del Comitato Testamento Solidale. Cosa vuoi fare da grande? È la domanda che da bambini, almeno una volta, ci si è sentiti fare o abbiamo rivolto a qualche amico. Ma anche quando si è già diventati grandi, non è mai troppo tardi per fare nuovi progetti e c'è già chi inizia a pensare a fare qualcosa di grande, come un testamento solidale. È questo il concept alla base della nuova campagna creativa realizzata da Arcage per il Comitato Testamento Solidale, di cui fanno parte 22 prestigiose organizzazioni non profit, con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e di Pubblicità Progresso, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla scelta di lasciare una traccia di sé anche quando non ci saremo più, per sostenere una causa benefica e aiutare chi ne ha più bisogno anche dopo la morte. Una delle 22 organizzazioni è l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, i cui valori fondativi sono accogliere, ascoltare, sostenere, tutelare, condividere, includere. L'UICI da 100 anni promuove l'uguaglianza dei diritti con impegno, passione, dedizione, tenacia, autorevolezza, per donare luce ai ciechi, agli ipovedenti, alle persone con disabilità plurime in ogni angolo d'Italia. Centinaia e centinaia di donne e di uomini, animati da puro spirito di volontariato, spesso segnati dalla stessa disabilità, lavorano ogni giorno con fervore e competenza per offrire risposte a bambini, ragazzi, adulti, anziani. Istruzione, lavoro, riabilitazione, sperimentazione, mobilità, autonomia, ricerca sono le principali parole chiave che caratterizzano l'azione quotidiana dell'UICI. Cittadini tra i cittadini, uguali tra uguali, questo è il traguardo che l'Unione persegue, unendo le persone con disabilità visive e plurime in una grande famiglia fondata sulla solidarietà e sull'amore. Vuoi conoscere che cos'è un testamento solidale? Contatta Linda Legname, responsabile Lasciti Pro UICI. Telefono 06 699 88401. Cellulare 366 679 7756. Email lasciti@uicechi.it. Sito www.uicechi.it. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del libro parlato. Hanno letto per voi Mariadele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.